Che dite, cominciamo?
Tra l'altro i libri che stanno girando, che sono un consiglio per gli acquisti e appunto anche specialmente per gli acquisti natalizi, ma in generale, quello di Martini secondo me è molto bello anche perché di fatto, commentando la lettera ai Corinzi, affronta il tema che noi stiamo un po' affrontando nell'Alexio. Lui lo fa usando una unica lettera di Paolo, però di fatto riflette su questa questione su cui stiamo un po' riflettendo noi, no? Su che cosa vuol dire pensare una chiesa che tenga alto la tensione evangelica, però che concretamente sia anche nella realtà concreta, no? Quindi con tutti i limiti e i problemi che ci sono nella realtà. Allora, questa sera, in questo così terzo incontro dell'Alexio, allora nel primo abbiamo un po' visto attraverso il testo dei Romani la questione sulla fede, ricordate, cioè l'idea che la radice di tutta la questione resta comunque la fede della persona, no? E la sua possibilità, capacità, il suo desiderio di stare in un rapporto con Dio, no? E poi in quello di novembre abbiamo visto il testo appunto della prima Corinzi, quello sulle divisioni, il testo iniziale della prima Corinzi, no? Quella che dice io sono di Pietro, io sono di Paolo, io sono di Apollo, cioè come tutto sommato la Chiesa fin dall'inizio si presenta come una realtà non limitata ai perfetti, non soltanto per chi sa funzionare bene immediatamente secondo questa chiamata di cui abbiamo parlato la prima volta. E questa sera vi vorrei proporre il primo capitolo della lettera agli Efesini, che è un po' una parte, no? Mi spiego poi perché è una parte, ma sia questa volta che a gennaio vedremo due testi della lettera agli Efesini, perché la lettera agli Efesini è la grande lettera ecclesiologica di Paolo, nell'epistolare di Paolo, è quella in cui la questione della Chiesa viene più messa in qualche modo a fuoco. E così il titolo, se volessimo dire, del brano che vediamo stasera potrebbe essere un disegno, un progetto grandioso. L'oscillazione, no? Nella vita della Chiesa tra tra il divino e l'umano, no? Tra l'esperienza della fede, l'esperienza dei desideri, l'esperienza del punto d'arrivo di fronte a cui siamo confrontati, eccetera, e oscillare tra tutto questo e l'esperienza del concreto, no? Del quotidiano, di tutti i giorni, è veramente un'esperienza costante in tutta fin dalle origini, ma in tutta la storia della Chiesa questa oscillazione, questa tensione rimane, no? E la cosa secondo me interessante non è in questo, perché questo è abbastanza tipico dell'esperienza umana, no? Desideriamo sempre un po' di più di quello che possiamo, no? E più possiamo, per esempio più denaro abbiamo e più improvvisamente ce ne servirebbe di più, no? Per cui prima pensavamo che se avessimo avuto X avremmo risolto tutti i desideri che avevamo, e poi dopo abbiamo X e pensiamo che va bene, no? Siamo contenti, però che se uno avesse X più 1, cioè, saprebbe subito come impiegarlo, ecco. Allora voglio dire, questo è abbastanza tipico dell'esperienza umana, ma la cosa interessante secondo me è che nell'esperienza della Chiesa è chiaro che questa tensione non è da risolvere, non è che non si può risolvere, ma non è da risolvere, no? Che tutte le volte che questa tensione si risolve, di fatto si crea un'eresia, cioè esempio, faccio come al solito gli esempi, quelli un po' scemi, ma così ci capiamo, no? Ad esempio, in un rapporto, tanto per fare un esempio a caso, sempre lo stesso, in un rapporto d'amore, no? È vero, no, che la realtà non è mai commisurata al desiderio che si ha, no? Perché è vero che uno, anche quando è molto contento, anzi, proprio quando è molto contento, no, fa progetti, di vario genere, ordine e grado, no? Ma sono, quando un amore tra due persone è vero, e cresce, più cresce e più uno si sbilancia, no? Da se stiamo in affitto decidiamo di comprare la casa, a avere un figlio, a una serie di cose, no? Cioè ogni passo avanti nel rapporto tra i due provoca regolarmente uno sbilanciamento verso un progetto, no? E quindi si è sempre, infatti una cosa tipica della gente che sta bene è: no, adesso è un periodo che abbiamo un mucchio di cose da fare, però poi appena siamo un po' più calmi, no? E appena siamo un po' più calmi non arriva mai, no? Perché è insito nello star bene l'investire sempre nuove energie, cioè essere vitali, no? Il che non vuol dire che uno è necessariamente scontento, anzi, no? Anzi, ma vuol dire che uno ha una vita in più, no? Che ha un'energia in più per poter. Normalmente quando uno smette di fare progetti è preoccupante perché si sta deprimendo, no? E vuol dire che non ha più fiato di pensare un futuro, no? Allora ovviamente è diverso pensare un futuro a 22 anni, pensare un futuro a 50, pensare un futuro a 70, sono cose diverse, ma più un rapporto è vivo e più anche il rapporto con se stessi è vivo e più uno investe, no? Su un futuro possibile, no? Allora questo è l'esempio. Questa tensione, no? Tra il progetto, il desiderio, l'investimento all'esterno di me, no? E il concreto quotidiano, per cui poi significa magari correre, avere un sacco di impegni, fare delle cose, eccetera, questa tensione di per sé non è da risolvere, nel senso che se io smetto di sognare per risolvere la tensione, oppure se io sogno solo più, e non ho più nessuna data di realtà, vuol dire che sto cominciando a star male di testa, no? Se smetto di sognare mi deprimo, se sogno solo più sto schizzando totalmente, perché in realtà noi pensiamo sempre giustamente in termini di cose, no? La casa, impegni, figli, le relazioni, eccetera, ma il problema non sono mai le cose, no? Il problema è che la vita ci viene dal nostro interagire con la realtà verso il nostro desiderio, cioè è esattamente nell'impegnarsi per costruire, nel progettare, nel trafficare, nel trovare le energie, i modi, i tempi, eccetera, che io, come dire, occupo il mio tempo con un gusto e un sapore, no? Che altrimenti non avrei. È chiaro questo esempio o no? Cioè il problema è che noi pensiamo: quando avrò la casa nuova, quando i figli saranno cresciuti, quando, allora starò bene, no? In realtà, se fosse così, cioè se noi arrivassimo a quella cosa e ci fossimo semplicemente contenti di quella cosa, in capo a 15 giorni ci deprimeremmo, no? È un po' il ragionamento rispetto alla pensione: uno tutta la vita lavora tutte le mattine con una fatica bestiale nell'alzarsi dicendo: poi andrò in pensione, no? E normalmente se uno va in pensione nel senso reale del termine, cioè smette di lavorare e di fare qualsiasi cosa, in capo a 15 giorni è depresso in un modo tremendo, no? A meno che uno non sposti le sue energie su altre cose, no? Si dia altre vitalità, ok? È un po' la stessa cosa. Allora la tensione è in realtà il vero luogo di questa vita in più, no? Non è il raggiungimento, no? E nemmeno il non desiderare. Allora, tutto questo per spiegare cosa vuol dire che... Tutto questo per dire che nell'esperienza della Chiesa la tensione tra il grande progetto di Dio, no? Tra le esigenze della fede e dell'Evangelo, la forza, la potenza con cui ciascuno di noi nella sua vita personale sente, se lo sente, il rapporto con il Signore e in un certo senso la banale quotidianità di una parrocchia o di un'esperienza di chiesa o anche della stessa Eucaristia, no? Che solo in alcune volte è abbastanza trasparente, nel 90% dei casi è sì, una bella liturgia, insomma una cosa decente che però uno dice vabbè, no? Più o meno è esattamente come quando c'era entrato. Questa tensione, tra il mio desiderio di capire di più, di sentire di più, di non il fatto che la Chiesa sia tutto quello che dovrebbe essere, no? O che smetta di desiderare di esserlo, no? E che dica vabbè, è solo un problema di gestire, di organizzarci, di fare, no? Tutte le volte che la Chiesa si è pensata come Chiesa perfetta, sono venute fuori le eresie di tipo cataro, cioè i puri, i santi, che diventano automaticamente un'esclusione rispetto agli altri. Tutte le volte che la Chiesa ha smesso di sognare, sono venute fuori tutte le eresie di stampo così, di compromissione con il mondo, con la politica, con il potere, no? Allora, noi stiamo sicuramente vivendo in un tempo storico in cui esiste almeno un rischio di appiattimento surreale, no? Di caduta di sogno, di ideale, no? 30 anni fa c'era una grande tensione ideale nelle nostre chiese, no? E si ragionava sempre in termini di massimi sistemi, non era una grandissima idea, nel senso che poi si dimenticava, per esempio 30 anni fa sono nati molti gruppi molto elitari, no? Di pochi intellettuali, totalmente svalutata, non so, la religiosità popolare, le partecipazioni più semplici. Allora c'erano questi gruppi di gente molto impegnata, no? Che faceva 6.000 ragionamenti e che guardava con un certo, tra virgolette, disprezzo, no? Le processioni o il rosario. Adesso siamo un po' all'opposto, no? Per cui c'è questa logica dei grandi incontri di massa, di privilegiare che i conti tornino, sia economici che di numeri, di chiese, di organizzazione, di 8 per 1000, di tutto deve tornare, no? Dobbiamo essere una presenza sociale, ritagliare uno spazio nel paese, eccetera, eccetera. Allora, queste oscillazioni sono tipiche, no? E non c'è né da scandalizzarsi troppo, né da prenderle troppo sul serio, però bisogna anche mantenere un minimo di distanza rispetto a queste cose qua, no? È vero, ogni tempo poi reagisce a un altro con la reazione uguale e contraria, ma è anche vero che bisogna ricordarsi che, almeno per così come esce dal Nuovo Testamento, la Chiesa, l'immagine della Chiesa è l'immagine di una realtà in tensione, no? Nella tensione tra questi due poli, quindi sempre col rischio di esagerare da una parte e dall'altra, con la tentazione di esagerare da una parte e dall'altra, ma che deve sapere molto bene che la sua vita, la vita in più, le viene da questo tenere sempre conto dell'una e dell'altra cosa, quindi dal non avere un'unica risposta chiara, semplice, che si spiega a tutti, un unico stile, un unico sistema. Da questo punto di vista, secondo me, ad esempio, l'esperienza del sinodo qua a Fossano è stata abbastanza significativa, perché è stata un'esperienza in cui per alcuni versi si è stati anche molto concreti, per altri versi tutti si è benissimo coscienti che non è che basta aver fatto il sinodo per aver risolto chissà che, no? Nel senso che poi i problemi sono le persone, le cose, no? E quindi nessuno si fa queste illusioni pazzesche che adesso, dato il libro del sinodo, cambia tutto. Ma c'è stata questa tensione tra tenere sempre presente un po' i grandi discorsi e dall'altra anche tenere presente la realtà, le cose, l'organizzazione, gli uffici, questo e quell'altro. Per cui, ad esempio, io ho vissuto in prima persona solo la messa conclusiva del sinodo, ma nella messa conclusiva del sinodo c'era una reale aria di chiesa, no? La gente era contenta, per la maggioranza, la liturgia era molto bella, molto curata, no? Molto viva, vera, no? Tutti sono rimasti lì alla fine a chiacchierare, a contarsela, a salutarsi. Nessuno ha pensato che si era risolto tutto con quello, certamente, no? Ma nessuno neanche ha pensato solo, vabbè, tutta perdita di tempo, no? Abbiamo buttato un sacco di tempo e adesso siamo da capo, no? Perché ognuno è riuscito a rimanere abbastanza in quello spazio intermedio di tensione, no? In cui uno sa che deve guardare lontano e lavorare vicino, no? E quindi ha questa continua fatica, ma che è solo da questo che viene una vita di chiesa. Ok, allora, tutta questa lunga introduzione per dire che anche noi in questo percorso facciamo un po' questa oscillazione, no? Il primo incontro è stato un po' questo discorso abbastanza ampio sulla fede, il secondo quello sull'unità, cosa significa l'unità, eccetera, non so se lo ricordate chi c'era, ma così mi sembra anche abbastanza concreto poi. Stasera di nuovo su un tema più ampio, no? Facciamo proprio questo esercizio di tenerci su temi più ampi, più concreti. Allora, leggo il testo della lettera agli Efesini, il capitolo 1. Paolo, apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, ai santi che sono in Efeso, credenti in Cristo Gesù, grazie a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità, predestinandoci ad essere suoi figli adottivi, per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della sua volontà, e questo a lode e gloria della sua grazia che ci ha dato nel suo figlio diletto, nel quale abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati, secondo la ricchezza della sua grazia. Egli l'ha abbondantemente riversata su di noi, con ogni sapienza e intelligenza, poiché Egli ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà, secondo quanto nella sua benevolenza aveva in Lui prestabilito, per realizzarlo nella pienezza dei tempi. Il disegno, cioè, di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. In Lui siamo stati fatti anche eredi, essendo stati predestinati secondo il piano di colui che tutto opera efficacemente, conforme alla sua volontà, perché noi fossimo a lode della sua gloria, noi che per primi abbiamo sperato in Cristo. In Lui anche voi, dopo aver ascoltato la parola della verità e il Vangelo della vostra salvezza, e aver in esso creduto, avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è caparra della nostra eredità, in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato a lode della sua gloria. Perciò anch'io, avendo avuto notizia della vostra fede nel Signore Gesù e dell'amore che avete verso tutti i santi, non cesso di render grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, perché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una più profonda conoscenza di Lui. Possa Egli davvero illuminare gli occhi della vostra mente per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, credenti secondo l'efficacia della sua forza, che Egli manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti, lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e autorità, di ogni potenza e dominazione e di ogni altro nome che si possa nominare non solo nel secolo presente ma anche in quello futuro. Tutto infatti ha sottomesso ai suoi piedi e lo ha costituito su tutte le cose a capo della Chiesa, la quale è il suo corpo, la pienezza di colui che si realizza interamente in tutte le cose. Questo testo è un tipico inno, no? Per cui ha questo tono un po' poetico e poi complesso da seguire a orecchio, no? Bisognerebbe avere il testo sotto, è veramente un testo di grandissimo respiro, no? Ed è di una grande pienezza, no? Allora, due notizie di inquadramento della lettera. Questa lettera, gli Efesini ormai concordemente non è più attribuita a Paolo, cioè una lettera insieme a quella di Colossesi che è sicuramente dell'ambiente paolino ma che ha troppe differenze per essere attribuita a Paolo. Tra l'altro questa lettera probabilmente non è indirizzata agli Efesini. In quasi tutti i manoscritti compare Paolo, apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, ai santi che sono in puntini, no? Cioè nasce probabilmente come una lettera circolare in cui ogni comunità metteva il nome della propria comunità, no? Per personalizzarla, non c'era il computer, avevano qualche problema a non lasciare traccia di questa personalizzazione e invece come dire, ne resta la traccia. I manoscritti migliori, cioè i manoscritti che sono considerati più affidabili dal punto di vista storico, nessuno riporta Efeso, portano tutti i santi che sono in puntini, no? Quindi probabilmente è una lettera circolare, sulla scorta delle lettere paoline immediatamente, ancora vivo Paolo, cominciano a circolare queste lettere di ambiente paolino, cioè scritte da, per esempio traendole dalle omelie o dai discorsi che Paolo faceva, no? Più o meno come succede con le mie relazioni dell'atrio, cioè Paolo. Tra l'altro Paolo probabilmente era analfabeta, quindi non scriveva mai lui le lettere, e le dettava. E quindi molto facile che ascoltandolo, prendendo pezzi delle cose che lui aveva detto, eccetera, i discepoli mettono insieme alcuni testi e sul metodo, no, ecclesiale instaurato da Paolo. Ricordiamoci che siamo all'inizio, no? Le lettere Paoline sono i primi scritti, non c'è nessuna organizzazione di nessun tipo, no? Per cui le comunità sono state fondate da Paolo, dagli altri apostoli, no? Tra l'altro Paolo, avendo viaggiato molto, ha fondato comunità anche lontane, ponendo poi una serie di problemi di mantenerne una omogeneità, no? Noi oggi pensiamo chiesa, pensiamo a una struttura tutto sommato abbastanza ben organizzata, no? In cui per esempio ci sono dei documenti che dicono cosa si può fare e cosa non si può fare, no? Almeno sulle cose sostanziali, tipo l'Eucaristia, uno dice vabbè, no? Siamo diversi in tante cose, però insomma la messa si celebra così, insomma, no? Le parole della consacrazione sono quelle, no? O norme di vita ecclesiastica, tipo i preti della Chiesa Latina sono sottoposti al celibato, per dire, le donne non possono essere ordinate, cose del genere. Qui siamo in anni inizialissimi, no? In cui tutta una serie di problemi non solo non sono regolamentati, ma non si erano nemmeno posti, no? Per cui Paolo, che aveva avuto sicuramente un peso enorme nell'inizio del cristianesimo, no? Forse in alcune aree geografiche maggiore anche di Pietro, eccetera, ha inaugurato un metodo, uno stile, e quelli che più o meno l'avevano conosciuto così gli andavano un po' dietro, cioè facevano più o meno come aveva fatto lui, perché gli sembrava che più o meno funzionavano. Per cui Paolo aveva questo uso molto forte fin dall'inizio di lettere, e dunque la comunità intorno a Paolo ha per un po' di tempo, no, continuato con questo metodo, no? Paolo scriveva direttamente alle comunità che conosceva, di cui aveva notizie, di quali erano i problemi, eccetera. Ma Paolo era una personalità, insomma, che reggeva relazioni, durata delle relazioni, eccetera, no? I suoi discepoli cominciano, per esempio, a scrivere lettere circolari, no? Cioè che vanno un po' bene per tutti, no? Infatti questa lettera agli Efesini è una di quelle che ha la parte cosiddetta parenetica, cioè sui problemi concreti, minore tra tutte le lettere, no? Affronta alcuni problemi che sono però quelli probabilmente che erano più diffusi, cioè che molte comunità avevano ste questioni e allora le hanno piazzate in questa lettera circolare, no? Mentre non affronta casi concreti. Noi abbiamo le lettere di mano di Paolo, dove, non so, la lettera ai Corinzi è un esempio, si affrontano proprio dei singoli problemi, no? Il caso del tal dei tali, no? Che ha fatto questo, no? Il caso dell'altro che ha fatto dell'adultero, in cui probabilmente la comunità aveva mandato notizia dicendo c'è questo problema, come ci dobbiamo regolare, no? E lui risponde dicendo regolatevi così piuttosto che cos'ha, ok? Allora questa lettera probabilmente è invece una specie di trattato, no? Di riflessione, di meditazione comune, ed è una specie di rilettura della teologia di Paolo con un passo avanti, cioè non è scritta semplicemente da un discepolo che ripete quello che Paolo aveva già detto, no? Ma è un esempio classico di come matura l'esperienza della Chiesa, per cui sicuramente c'è un'influenza paolina enorme, cioè al punto che per secoli si è pensato che era di Paolo, no? Sta perfettamente dentro al percorso paolino, ma anche fa una serie di passi avanti, no? E in particolar modo su questo tema della Chiesa. Dicevo, Colossesi e questa lettera sono spesso affiancate perché Colossi, la comunità di Colossi, fu un momento di grave crisi su questa questione, no? Proprio sulle domande che abbiamo anche noi, cioè non può ognuno avere una relazione diretta con Dio, che c'entra questa storia della comunità, no? Perché fratelli, che significa, no? E allora nasce una riflessione ecclesiologica, no? Un po' con la stessa dinamica delle lezioni, per cui dopo tot anni di lezioni in un certo modo, da un paio d'anni cominciamo a girare intorno a questo tema ecclesiologico, no? E, ok, allora questa è un po' l'ambientazione, così. Tra l'altro sarebbe strano, per esempio, l'inizio, no? Abbiamo visto sia nelle lettere Colossesi che nei Romani, l'indirizzo è molto lungo, no? Paolo fa poi Paolo, apostolo di Gesù Cristo per vocazione, no? Qui invece sono due righe, no? E questa lettera non ha i saluti finali, alla fine Paolo mette sempre salutatemi quello, salutatemi quell'altro, vi saluta anche quell'altro, perché avendo dei rapporti personali, no? Conosceva. Efesini invece non ha saluti personali finali, no? Questo avvalora la tesi della mancanza di destinatario, E tra l'altro Paolo è stato a Efeso almeno 3 anni, è stata una delle sue comunità campobase per tutta una serie di viaggi e ha avuto un ruolo molto forte. A Efeso Paolo ha, come si capisce dal libro degli Atti, cominciato a impostare la questione degli anziani, no? Dei presbiteroi, di chi presiedeva nella comunità, quindi insomma non una cosa proprio da poco, e non c'è nessun accenno a questo nella lettera, no? Quindi che sarebbe molto strano se fosse di mano di Paolo. Allora, tutto questo è un po' il passo, no? Il passettino avanti. Se volete, per dirla con una sola parola, dalla prima riflessione immediata in cui chiesa ha sempre significato di ecclesia, cioè di assemblea, no? Cioè chiesa vuol dire l'assemblea intorno all'Eucaristia, non ha una... è la comunità locale, quella che noi oggi chiamiamo la comunità locale, no? Non esiste comune entità se non nel momento in cui celebra l'Eucaristia, e chi in quel momento fa chiesa in quel momento, dopodiché ognuno se ne va e non c'è più, no? Che è proprio lo stadio iniziale, inizialissimo, no? Intorno all'annuncio di Gesù si celebra l'Eucaristia, intorno all'Eucaristia si fa la chiesa, che è la comunità locale, no? Da lì si passa alla Chiesa, no? Cioè l'idea di una entità che esiste con una propria personalità anche nel momento in cui i fedeli non sono riuniti intorno a quella Eucaristia. A questa cosa qua può sembrare un problema molto teorico, in realtà è un problema molto concreto, no? Faccio solo un esempio per tutti. Per quelli della mia generazione è stato un tema molto forte, e credo lo sia, come dire, meno drammatico, ma non per buoni motivi, anche oggi, la differenza tra l'esperienza, no? Il campo scuola, l'occasione forte, no? Da una parte, in cui andare a messa in un certo modo, no? Che si celebrava in un certo modo, era una cosa tanto importante, no? E la parrocchia, no? Che era vissuta come una specie di, vabbè, però lì è una palla tremenda, insomma, questa traduzione molto concreta, no? O per molti di noi oggi, dicevo, diversamente da quando io ho 15 anni, ma non necessariamente un bene che sia diverso, cioè la stessa cosa si è un po' resa più elegante, più soft, ma assolutamente uguale, identica, cioè, anzi più drammatica. Ognuno di noi ha da una parte dei luoghi collettivi o personali di approfondimento, no? Che sono un monastero, un gruppo di spiritualità, un movimento, i catecumeni piuttosto che i focolarini o un'altra cosa qualsiasi, no? E poi vabbè, poi c'è la parrocchia, no? Dove al massimo si fa del servizio, no? Dove puoi essere chiamato a impegnarti, no? Ma l'appartenenza, la mia appartenenza di fede, se ha una dimensione collettiva che non è solo il mio personale, si fa intorno a un luogo privilegiato che è elettivo, no? Cioè, che non dipende da dove abito, da in quale giurisdizione legale sono, no? Ma dagli amici che ho, dalla sensibilità, dallo stile, dal metodo. Cioè noi stiamo ripercorrendo la parabola al contrario, no? La chiesa comunità convocata intorno all'Eucaristia, in cui tutti si conoscevano e si convocavano reciprocamente, diventa, già ai tempi di Paolo e poco dopo, la Chiesa con una sua identità. E Efesini motiva questa cosa, no? La spiega perché, no? Perché la Chiesa ha una, quasi una personalità, no? Questa cosa tiene più o meno per 1700 anni, no? E dal 1800 in poi comincia a franare, e noi siamo all'altro capo, no? In cui abbiamo l'esperienza che l'unico modo per salvare la nostra fede sia quella di ricagliarci una chiesa, no? Cioè una comunità vitale, intellettuale, di confronto, di dialogo, di amicizia, oppure di spiritualità, eccetera, eccetera, no? Credo che praticamente tutti quelli che tentano di essere cristiani più o meno hanno sta cosa, no? Alcuni con più eleganza, per cui per esempio non pretendono che questo sia legge per tutti, no? Allora vanno in un monastero, vanno a degli incontri, scelgono alcune cose che gli danno un po' di coraggio, no? Senza pretendere che questo sia la legge universale, dicono vabbè, ognuno fa come può, io che ne so, 2 volte all'anno vado a Prad Mill, no? Boh, no? È così, ma giusto un attimo, no? E, Chi invece lo fa con meno, come dire, chi teorizza di più in modo più ideologico questa cosa, fa le cose tipo appunto le comunità neocatecumenali o movimenti di questo genere, che diventano proprio realmente nei fatti alternativi, no? Perché diventano il luogo dell'esperienza, no? E tutto il resto è territorio da evangelizzare, territorio di missione, a cominciare dalla chiesa istituzionale, quindi dalle parrocchie, no? Che vanno in qualche modo conquistate e evangelizzate, no? Non so se riesco a rendere l'idea. Allora, questo dibattito comincia con Efesini, quindi, come dire, siamo in buona compagnia, non siamo i primi a aver avuto questo problema, però anche quando io dicevo, no, questa lettera segna il passaggio dal privilegio esperienziale della piccola comunità, no, convocata intorno all'Eucaristia, che esiste solo nel momento della celebrazione dell'Eucaristia, poi ciascuno va, no, totalmente dispersa, no, a una chiesa che comincia a pensare se stessa come una figura, no, significativa nel rapporto tra la storia e Dio, no? Questa cosa avviene prima dell'anno 70, qui, subito, no? Quindi è abbastanza difficile pensare, come dire, che questi colpi di genio della modernità possano correttamente rovesciare un percorso che è praticamente dura da tutta la durata del cristianesimo. Non so se riesco a spiegarmi, no? Cioè, forse bisognerebbe riflettere su questa cosa, no? Che tolto proprio l'immediata fase pionieristica, no? I primi 20 anni, 30 anni dopo la morte di Gesù, tolto questa immediata fase, immediatamente la Chiesa comincia a pensarsi come un soggetto nel rapporto tra Dio e la storia. E dunque forse c'è qualche motivo, cioè, insomma, forse c'è un motivo se permane così lungamente. A livello personale io credo che bisognerebbe cominciare a fare una pensata su questa questione anche, no? Perché anche la soluzione soft, più così elegante, che uno non impone a tutto il mondo che la pensi come lui, ma di separare, no? Di separare la Chiesa con la C minuscola dalla Chiesa con la C maiuscola, no? E in fondo di riuscire a pensare solo la Chiesa con la C maiuscola come un luogo di servizio, no? Nella migliore delle poi, cioè, se uno è carino, no? Comunque pensare un momento, no? Allora, in questa roba come si disegna questa personalità della Chiesa che comincia a emergere, questa, come dire, costituzione, no, della Chiesa come una realtà non occasionale. Nella prima parte dell'inno della lettera agli Efesini ci sono 6 strofe, no? 6 passaggi, più o meno, grosso modo, uno ogni 2 versetti, che a cominciare dal versetto 3, che ci danno proprio i 6 passi, sono bellissimi in questo, no? I 6 passi con cui uno può in qualche modo avvicinarsi a questa idea della Chiesa, no? E la conclusione di tutto il capitolo, voi vedrete, avete sentito già prima, no? La Chiesa non si nomina mai in tutto il testo, solo nella terz'ultima riga, no? Dove si dice tutto infatti è stato messo ai suoi piedi di Cristo, e lo ha costituito su tutte le cose a capo della Chiesa, la quale è il suo corpo, la pienezza di colui che si realizza in tutte le cose, no? Questo punto d'arrivo dà il tono a tutto, no? Cioè, per Efesini è molto chiaro che la questione centrale è Cristo, che tutto è sottomesso ai piedi di Cristo, quindi che non c'è possibilità di equivoco, la Chiesa non è un altro Dio, la Chiesa non è discriminante rispetto alla salvezza in senso stretto, cioè questo è molto chiaro, è Cristo che ci ha salvati, no? E ha salvato tutti, no? Ma detto questo si dice il suo corpo, la pienezza di colui che si realizza interamente in tutte le cose. Questa definizione della Chiesa è una roba bellissima, bellissima. La Chiesa è il corpo di Cristo, no? E Cristo ha un corpo in senso stretto solo nel tempo della storia, no? Il corpo glorioso di Cristo, quello che passa attraverso i muri, il corpo di Gesù risorto, in cui le piaghe non fanno più male, è un corpo un po' strano, no? Non è corpo in senso stretto, eppure è lui, no? E su questo, ad esempio, tutti i medievali hanno detto che c'è una chiesa gloriosa nel cielo, no? Ma che passa attraverso i muri, in cui le piaghe non fanno più male, insomma, una cosa un po' strana, no? Ma di per sé il corpo in senso stretto è il corpo della storia. Allora, la chiesa è il corpo di Cristo, no? E come il corpo di Cristo la chiesa è colpita, no? Flagellata, no? E, come dire, banalizzo un po', esagero, ma per capirci, come il Cristo, no? Non ha desiderato la sua morte, come dimostra la preghiera, se possibile si allontani da me questo calice, ma non si è vantato della propria morte, no? Perché era per quello che era venuto, no? Quindi da una parte non l'ha cercato, ma poi quello che è accaduto non è stato una cosa in più, era quello il suo scopo. Così la Chiesa, corpo di Cristo, no? È chiamata a non a desiderare la propria sparizione, no? Ma a comunque a rendersi conto che non fa niente di speciale, no? Se serve per tutto il tempo della storia e poi sparisce, no? E la Chiesa è il corpo di Cristo perché ciò che di Cristo si vede, si tocca, no? È il luogo comunicativo di Cristo, no? Pensate a tutti i racconti dei miracoli. Cristo nei miracoli parla e poi fa sempre un gesto, no? Impone le mani, mescola il fango, no? fa sempre una cosa, no? La Chiesa è il corpo di Cristo, no? Sono questi gesti, no? E la possibilità di toccare e vivere il Cristo, no? Di sentire la sua parola, no? Di essere guariti, sanati, di avere le mani, l'imposizione delle mani. E poi quella frase, quel versetto molto strano, no? La pienezza di colui che si realizza interamente in tutte le cose. La pienezza di una cosa che si realizza nel tutto, no? È buffo, perché cioè, la pienezza di una cosa si capisce, no? Allora c'è una cosa, la sua pienezza è, si capisce. Poi, uno che si realizza in tutte le cose ci dà l'idea del contrario del pieno, no? Ci dà l'idea del vuoto. Cioè, se io mi realizzo in tutte le cose vuol dire che mi spendono in tutte le cose, quindi che non mi riempio, no? Allora, la pienezza di colui che si realizza in tutte le cose dice esattamente la dinamica della Chiesa, che è pienezza di Cristo nella misura in cui si realizza in tutte le cose, no? Si spende in tutte le cose. Nella misura in cui è completamente in osmosi con tutto ciò che accade, con la storia degli uomini. Allora, questo è il versetto finale che attira l'inno, no? E dicevo, nell'inno abbiamo 6 strofe che ci portano verso questa chiesa, no? Verso questo corpo di Cristo e pienezza di colui che si realizza in tutte le cose. Allora, la prima strofa dice: benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità. E questo è un versetto tutto pieno di benedizioni, no? Benedetto sia Dio che ci ha benedetti con ogni benedizione. Molto ripetitivo, ma anche con un suono, è una mega coccola, no? E noi possiamo dire bene di Dio perché Dio dice bene di noi con ogni possibile dire bene su ogni possibile nostra storia. Benedetto sia Dio che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. Nel fatto che il Padre ha mandato il suo Figlio, era dentro a questo, c'era questo germe, no? questo seme di benedizione. In Cristo ogni parola che Dio dice sulla storia è una benedizione, e non c'è più un'altra parola possibile, no? Perché dopo Cristo, dopo la morte del figlio primogenito, l'unica cosa che Dio può dire e vedere nella storia è Gesù. Quindi noi possiamo benedire Dio perché Dio ha benedetto noi con ogni benedizione, no? Non lo so, sarà che per me questa è un'esperienza di questi ultimissimi giorni, no? Ma riflettevo, pensando ancora un po' su questo testo, no? Come questa faccenda, questa dinamica della benedizione è veramente densa, no? Importante, no? A quanto è vero che le parole possono far male, no? Quanto è vero che nei nostri discorsi, nell'incontrarci, nel dialogare con gli altri, ci sono parole aspre, no? Non necessariamente sgarbate, magari formalmente molto garbate, no? Ma parole che ci rimandano di noi un'immagine che non benedice la nostra vita, no? Per esempio parole che ci rendono insicuri, che ci agitano, no? Parole su cui dubitiamo di essere stati compresi, parole di fronte alle quali noi pensiamo, vabbè, tanto qua non cambio niente, no? Sto zitto perché tanto se no litigo di nuovo, non serve litigare, no? Tutte queste dinamiche di parole così poco di benedizione, no? E cosa, come ad esempio sarebbe una così tutta un'altra vita riuscire a parlare benedicendo, no? Che le nostre parole non rendano mai insicuro nessuno, no? Non solo con rispetto, no? Perché il rispetto già sarebbe una gran cosa, ma di per sé il rispetto fa ancora parte della buona educazione, no? Cioè, insomma, non insultare un altro, no? Voglio dire, va bene, cioè, certo che sì, no? Ma molto di più, no? Che la nostra parola dica bene sulla vita dell'altro, no? Per esempio che ogni volta che noi dialoghiamo con qualcuno, la vita di quell'altro si senta chiamata a crescere, no? Per esempio nell'insegnamento questa cosa è molto visibile, no? Perché uno sa bene che pur dicendo magari le stesse cose, no? Che ne so, correggendo un errore di un bambino, no? C'è un modo in cui tu lo correggi e lo uccidi, no? E c'è un modo in cui tu lo correggi e gli fai venire voglia di fare di più e meglio, no? Non so come dire, questa cosa è molto evidente ad esempio nell'insegnamento, ma questo vale per tutti i rapporti nella vita, no? Solo che nell'insegnamento, come dire, è più visibile perché si tratta di un sapere che teoricamente io ho e il bambino davanti a me non ha, no? Allora io sono più tranquillo. Nella vita non è così, no? Perché non è che io ho un sapere sulla vita che l'altro non ha, no? Siamo tutti e due in tutte le relazioni, io sono di fronte all'altro, io con la mia vita, lui con la sua, no? E quindi con quello che è, con i guai, col fatto che quel giorno sono nervoso, ho mal di testa, ho dormito poco, o sono contento, e quell'altro quel giorno è mal di testa, è nervoso, ha dormito poco, oppure è contento, quello che è, insomma, cioè che io ho tempo, quell'altro ha fretta, io avrei voglia di parlare e lui si è incastrato in 2000 cose, o viceversa, no? Allora, nessuno dei due parte da un sapere, ma tutti e due partiamo dalla nostra vita, eppure spessissimo, no? Nelle parole, come dire, non c'è benedizione, no? C'è una parola che uccide la vita dell'altro, no? E non solo, ripeto, non solo quando lo trattiamo male, no? Certe volte trattare male fa farsi bene, no? Perché dice che io ci sono, che tengo a quel rapporto, che mi sto arrabbiando, no? Molto spesso ci sono storie di maledizioni, no? Per cui uno per 30 anni si è parlato in un certo modo, no? E non in un altro, e non è riuscito a dirsi alcune cose, no? E la vita dell'altro ha penato sotto queste parole, no? Temo di essere un po' autobiografico in questa fase, però tutte le volte che leggo questo versetto così sovrabbondante di benedizione, no? O noi lo leggiamo solo in termini un po' melensi, no? Come una parola religiosa, no? E pensiamo al prete che benedice, vabbè, Dio ci ha benedetti, ha fatto così, va bene, no? Che vuol dire, cioè, sì, insomma, non fa schifo, però che cosa vuol dire, no? Che cosa cambia nella mia vita, no? Tra l'altro, da parentesi, non so se avete mai notato che, appunto, riflettuto un attimo sul fatto che la benedizione in senso biblico, no? Dire bene sulla vita di un altro, nel gesto cristiano è tracciare una croce su di lui. E anche qui, insomma, si potrebbero fare due o tre pensieri, no? Nel senso che la benedizione non è solo una cosa menessa, dolce, eccetera, no? Ma è porre l'altro sotto il segno di questo Cristo di cui Dio, dicevo, no? Guardando tutto il mondo, vede il suo figlio Gesù, no? Allora tu, il gesto che il cristiano fa benedicendo è il gesto di porre l'altro sotto il segno del Cristo, no? Quindi di, come dire, di dargli una corazza perché a maggior ragione Dio veda il figlio crocifisso nell'altro. Chiusa parentesi su questa piccola applicazione, ma allora questo versetto, no, è il luogo di partenza e e ci dice: in Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità. Che è bellissimo questo versetto, se non avesse queste ultime due parole, no? In Lui ci ha scelto per essere al suo cospetto santi e immacolati, a me mi avrebbe dato un po' fastidio, devo confessare, perché sembra una cosa da primi della classe, no? Cioè, ha scelto quelli buoni, ha fatto la lista sulla lavagna, i buoni e i cattivi, no? Allora ha scelto quelli che sarebbero diventati buoni, siccome io mi sento sempre dalla parte dei cattivi, dico: ma allora a me non mi ha scelto, no? In Lui ci ha scelto per essere santi e immacolati, no? E invece il versetto dice: in Lui ci ha scelto per essere santi e immacolati nella carità. E queste due parole spostano tutto, perché sparisce la lavagna con i buoni e con i cattivi, no? Perché la carità è veramente, no, quella che dice Paolo in altri Corinzi: la carità è paziente, la carità è benigna, la carità non si adira, la carità vede il bene, no? Allora è carino, perché è come se Dio si fosse messo gli occhiali della santità e dell'immacolatezza dati dalla carità, no? E poi ha detto: guarda come sono tutti santi e immacolati, no? Si è fregato da solo, cioè ha creato questa lente della carità in cui tutti noi, no, siamo visti per il meglio che siamo, no? E dunque santi e immacolati, no? E tutti siamo chiamati. Allora, questa cosa, questo grande movimento di benedizione e queste lenti della carità che chiamano tutti, che scelgono tutti prima della creazione del mondo ad essere santi e immacolati, no? Non chiamano, scelgono. Cioè, proprio. Allora, questo duplice movimento, no? La grande benedizione, e in questa grande benedizione, come dire, un ambiente di carità in cui tutti sono scelti, santi e immacolati, è l'inizio nel disegno di Dio della Chiesa. La Chiesa come il grande luogo di carità dove su tutta la vita, su tutte le vite si pronuncia una benedizione. Per questo ad esempio la Chiesa tradizionalmente benediceva tantissimo, no? Poi noi moderni abbiamo sbattuto via questa cosa perché ci sembrava un vecchiume, no? E poi recentemente dopo Vaticano II è uscito un nuovo benedizionale, no? Che ha questi testi di benedizioni non più riservati ovviamente ai preti, no? C'è tutta una serie di benedizioni anche per i laici, per le situazioni familiari eccetera, è molto bello, no? Perché, come dire, è come se stessimo ritrovando, forse anche purificandolo un po' da un po' di orpelli rinascimentali, no? Questo senso che l'attività fondamentale della Chiesa è questa benedizione, no? La croce di Cristo segnata sugli umani, sulla storia, sui figli, sui nonni, su chi parte, su chi torna, su tutte le condizioni della vita, no? Questo benedizionale fa tenerezza, perché c'è una benedizione praticamente per tutto, no? E voglio dire, e non è, non so, non è la distorsione un po' pagana di avere un santo per quello, un santo per il mal di gola, un santo per il mal di schiena, no? Cioè non è il senso pagano di garantirsi dalla vita, no? Ma è veramente il grande senso cristiano di dire una parola benedicente su tutta la vita, anche sulle cose più minute, no? Allora, la Chiesa come questo grande luogo dove tutte le benedizioni di Dio sono continuamente ripetute, no? E che nella carità rende agli occhi di Dio tutti santi e immacolati, non quanto a sé, ma agli occhi di Dio tutti scelti per essere santi e immacolati, no? Allora, poi c'è la seconda strofa, questo è il primo passo, poi c'è la seconda strofa, no? Che dice: predestinandoci ad essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della sua volontà, e questo a lode e a gloria della sua grazia che ci ha dato nel suo figlio diletto, no? Lo anticipavo prima, no? Questo secondo versetto ci dice: attenzione, no? Il modo con cui questo accade qual è? No? Che ci fa figli, che ci adotta nel figlio, no? Secondo il beneplacito della sua volontà. Qui trovo che è una di quelle traduzioni un po' vecchiotte, no? La traduzione italiana in questo senso usa una parola che non useremmo più, no? Beneplacito è una parola che si usa assai poco oggi, ma in cui varrebbe la pena di mantenerlo, no? E forse di spiegarlo, non so come dire, perché beneplacito della sua volontà ha veramente un senso nobile, no? non c'è nessun vincolo, nessun dovere, nessun contraccambio, no? Nessun acquisto, no? C'è il beneplacito, no? Il piacere di fare il bene della volontà di Dio. C'è questa totale signoria di Dio, no? Che totalmente in sé, no? Ha un piacere nel compiere una volontà benefica, no? Gli viene gioia da, no? Credo noi sperimentiamo tutti questa cosa quando amiamo qualcuno che ha un problema, no? E in cui saremmo disposti a dare litri del nostro sangue, no? Se questo potesse risolvere il problema dell'altro, no? E credo ci sia poco più, di più doloroso nella vita che stare di fronte a qualcuno che amiamo, che ha un problema serio, e come poi succede sulle cose veramente serie, non poterci fare più di tanto, no? Se non fargli compagnia, ascoltarlo, forse aiutarlo in qualcosa di concreto, ma saprei da in quei casi pensiamo vorrei avere la bacchetta magica, no? Vorrei, la mia più grande gioia sarebbe, no? Poter dire passato, no? Risolto. Allora, Dio può questo, no? Dio ha questa grande gioia di poter, secondo la propria volontà, fare il bene, no? Questo è il suo piacere, il piacere di amarci e di fronte a questo avere su di noi una parola benedicente. E questo lo fa perché, e l'ha mostrato nell'opera del suo figlio diletto, no? Che ci ha dato nel suo figlio, e questo a lode e gloria della sua grazia che ci ha dato nel suo figlio diletto, no? Nel figlio siamo stati fatti figli. Questo è il modo in cui la grande benedizione di Dio ci raggiunge. Allora la Chiesa è questo luogo di grande benedizione perché è il luogo in cui Cristo è il Signore, in cui questo figlio diletto è il grande Signore che opera dunque il beneplacito del Padre. E qui c'è questa parola, no? A lode e gloria della sua grazia. Il termine greco è charis, e questa è una parola importantissima nel Nuovo Testamento, no? Le sue derivazioni nell'italiano sono solo quelle di tipo economico, non gratis, perché da buoni latini abbiamo tradotto immediatamente il concetto che sta dietro la charis greca, come un fatto di quanto costa, insomma, no? La grazia è gratis, cioè abbiamo immediatamente visto la conseguenza, no? Ma la charis è quella di cui l'angelo dice a Maria, piena di grazia, no? Che è caritomene, no? Piena di grazia. E abbiamo conservato alcune derivazioni, per esempio grazioso. Grazioso non è bello, no? Bello è un dato oggettivo, no? Grazioso è un'altra cosa, no? I bimbi sono graziosi, no? Perché anche se sono bruttini, uno non riesce a vederli brutti, no? Anche un bimbo che non è da pubblicità, no? È comunque grazioso, perché ha un animus, no? Che chiama in noi una tenerezza che va al di là del dato oggettivo, no? Oppure l'abbiamo conservato nel termine, appunto, aver grazia, no? Avere eleganza. Ecco, di per sé la charis sta più, è qualcosa che è gratis, no? Cioè non sta dalle parti delle arti che si imparano, ma il suo senso, il suo contenuto è questo della grazia, dell'eleganza, dello stile, dell'essere graziosi, che è meglio che essere buoni, no? Perché essere graziosi non ha pietà dentro di sé. Essere graziosi è leggero, no? Non rischia mai di offendere, no? Essere graziosi è proprio un tocco, no? Qualcosa che chiama in causa la nostra tenerezza, no? Allora questa è la grazia. E pensate, tutta la teologia dell'Ottocento si è costruita su questa faccenda, no? Di essere in grazia o in peccato, no? Pensate che bello che era quando tutto il cristianesimo poteva essere pensato come un'esperienza di grazia, cioè di eleganza, di leggerezza, no? Di tocco sottile, di chiamare in causa la tenerezza dell'altro. Allora, questa la charis è questa sovrabbondanza di Dio. E come ha detto un teologo ortodosso che io amo molto, Olivier Clément, ha detto che la grazia è la bellezza di Dio che ci raggiunge, no? E mi pare proprio sa da questa parte, no? non tanto la bontà di Dio che ci raggiunge, poi anche la bontà ovviamente, ma per capire noi, no? È più la bellezza di Dio che ci raggiunge. Ok, terza strofa, nel quale abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia. Egli l'ha abbondantemente riversata su di noi con ogni sapienza e intelligenza, poiché ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà, secondo quanto nella sua benevolenza aveva prestabilito. Allora, questo grande disegno di benedizione ci avvolge, il modo in cui ci avvolge che veniamo fatti figli nel Figlio per grazia, no? E allora c'è l'esito, no? Cosa succede? Se questo accade, cosa succede? Succede che in Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati, secondo la ricchezza della sua grazia. Cioè siamo raccolti dal luogo dove siamo, dalla nostra fatica, dal nostro dolore, e questo, la ricchezza della sua grazia, no, ci redime dalla nostra fatica. Guardate che non dice abbiamo la felicità, che sono tutti i modi in cui noi traduciamo di questa cosa, no? Dice in Lui abbiamo la redenzione, no? Cioè sappiamo che da lì in poi il luogo della fatica e del peccato in cui siamo non è l'ultima parola, ma non smette di esistere, né noi smettiamo di sentirlo, però siamo certi per la ricchezza della sua grazia che non è l'ultima parola. E poi c'è questo versetto che io amo in modo vergognoso: egli l'ha abbondantemente riversata su di noi, la sua grazia, con ogni sapienza e intelligenza. C'è questa sensazione che, allora, questa grazia, no, questa eleganza, questo tocco di Dio, no, è abbondantemente, senza taccagneria, riversato su di noi, con ogni sapienza e intelligenza, no? E io mi chiedo sempre, non ne sono venuto a capo, ma credo che non se ne possa venire a capo, se con ogni sapienza e intelligenza è il modo in cui lo fa Lui, no? In cui ci regala in modo sapiente e intelligente, no? O se ci dà la sua grazia e insieme ci dà ogni sapienza e intelligenza, no? E forse vuol dire tutte e due le cose, no? Che Lui lo fa sapientemente, intelligentemente, no? Con la grande capacità di organizzare una festa. Tutti noi sappiamo che qualsiasi festa ci fa piacere, no? Quando qualcuno organizza una festa per noi ci fa sempre piacere, però è vero che ci sono feste meglio riuscite e feste un po' meno riuscite, no? Che ci sono feste sorpresa che funzionano benissimo e feste sorpresa che funzionano un po' meno bene, no? E allora Dio ci ha abbondantemente riversato tutta la sua grazia con sapienza e intelligenza, no? Questa festa è riuscita benissimo, eh? E anche ci ha riversato la sua grazia insieme a tutta la sapienza e l'intelligenza che ci serve. E viene prima la sapienza dell'intelligenza. Noi siamo abituati a pensare al contrario, no? Che uno è intelligente, se è molto intelligente e anche molto bravo, poi diventa sapiente, no? Noi ci abbiamo questa. E invece ci viene data sapienza e poi intelligenza, no? Serve di più la sapienza, ovviamente, no? E dice, poiché egli ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà, secondo quanto nella sua benevolenza aveva in lui prestabilito. In Cristo ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà. Chiunque abbia mai amato qualcuno nella vita sa che un'altra delle cose per cui pagherebbe qualsiasi cifra in alcuni momenti è conoscere davvero e con una certezza profonda che cosa sente l'altro. E per quanto poi uno impara a conoscersi, si fida, bla 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 bla, ci sono certamente sempre dei momenti in cui uno pagherebbe qualsiasi cifra, no? non per sapere cosa pensa, perché lì dopo un po' che ci si conosce ci si arriva più o meno, no? Ma per sapere cosa sente, qual è il mistero della sua volontà, che cosa davvero lo muove. Allora Dio in Cristo ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà. E allora poi, la vocazione, il modo, questa redenzione, in questa redenzione siamo introdotti al mistero. E allora, per realizzarlo nella pienezza dei tempi, il disegno cioè di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. E qui si arriva al cuore. Che cosa davvero sente Dio? Sente che tutto, quelle, le cose del cielo come quelle della terra, sia ricapitolato in Cristo. E questo è il fondamento della vita della Chiesa. La Chiesa è il luogo dove tutti desiderano, non dove accade, dove tutti desiderano che ogni cosa sia ricapitolata in Cristo. Cioè che tutto sia fatto figlio nel Figlio. E poi va avanti. Io personalmente, non dico mi fermerei qui, ma quasi, allora molto velocemente il resto, no? Perché mi sembra che non si può mettere troppa carne al fuoco, no? In lui siamo, però voglio dire, con lo stesso metodo si può continuare a leggere, no, questo inno. Possiamo, tra l'altro, per esempio, intorno ai giorni del Natale è veramente un inno che ci può fare una grande compagnia, no? Il mistero di Cristo che viene non è tanto la poesia del bambinello, no? Ma è questo movimento che la Chiesa ancora una volta ci offre, no? Anche quest'anno, che si apre tra poco, è visitato da questa benedizione. Nemmeno quest'anno saremo lasciati soli. E allora forse uno può farsi fare compagnia da questo inno, no? Per riuscire a entrare in questo anno che arriva con questo pensiero, no? Che nemmeno per quest'anno Dio si è dimenticato di benedire la terra, no? L'ha benedetta nel suo Figlio che viene ancora una volta in mezzo a noi, nel quale siamo stati fatti figli, no? E quindi possiamo entrare in questa grazia sovrabbondante di sapienza e di intelligenza. E poi appunto va avanti, dice, in lui siamo stati fatti anche eredi, essendo stati predestinati, eccetera, noi che per primi abbiamo sperato in Cristo, in lui anche voi. Noi e voi, no? C'è questo meccanismo, no? Proprio di propagazione personale, no? Questo mi è piaciuto, no? Dunque, e dopo aver ascoltato la parola di verità, eccetera. E allora poi prosegue fino a quella conclusione di cui abbiamo detto prima, no? Finché dice, tutto infatti è stato messo ai suoi piedi, lo ha costituito su tutte le cose a capo della Chiesa, la quale è il suo corpo, la pienezza di colui che si realizza interamente in tutte le cose. C'è questo enorme disegno, questa tensione altissima, no? Di benedizione che si riversa e si fa corpo nella Chiesa, no? Diventa toccabile, visibile. Per questo la Chiesa si costituisce intorno alla liturgia, no? Intorno al fatto che in ogni anno della nostra storia, allegro, triste, faticoso, bello, con buone notizie, con cattive notizie, con fatica, con allegria, eccetera, in ogni anno della nostra vita ci viene ripetuta questa grande parola di benedizione.